neoclassiche, keynesiane e keynesiane. Possiamo scrivere rapidamente che l'investimento fosse questo rappresentato da quell'equazione A con 0 meno A con 1 R. Per gli autori neoclassici la relazione tra saggio di interesse e domanda di investimenti è decrescente, la decrescenza di questa funzione, di questa relazione deriva da quella della produttività, da quella del capitale, la decrescenza, la curva di domanda di capitale rispetto al saggio di interesse, la quale a sua volta deriva dalla decrescenza del prodotto marginale del capitale. Sì, abbiamo visto queste cose. E qui due coefficienti, A con 0 e A con 1, che stabiliscono qual è la posizione sul grafico di una funzione del genere e la pendenza della curva di domanda di investimento, riflettono le condizioni materiali della tecnologia, della scarsità relativa dei fattori. Nella teoria post-keynesiana la relazione tra I ed R è molto debole, questa è la loro posizione. Non si nega che ci possa essere o che ci sia una qualche relazione inversa tra I ed R, ma in primo luogo non viene interpretata alla luce della decrescenza dell'assunzione del prodotto marginale decrescente, viene considerata come una conseguenza il fatto che se dobbiamo pagare molto per prendere a prestito dei soldi, un mutuo, un prestito da una banca, risulta costoso restituire oltre al capitale anche una notevole quota di interesse, e quindi questo scoraggia chi deve prendere a prestito, chi deve fare un mutuo, chi deve entrare in un progetto di investimento di qualunque genere esso sia. Quindi questa relazione, se questo è il motivo, non solo tutte le variazioni del saldo di interesse che sono importanti, sono variazioni forti che sono significative, e quindi secondo loro la relazione tra I ed R, oltre a non essere collegata al prodotto marginale, la relazione inversa al prodotto marginale, è anche poco rilevante nella determinazione del livello di investimenti. La componente più importante, secondo questi autori, è quella autonoma, che potete interpretare in diversi modi. Sia potete interpretare come, dico il testo, descrive la posizione della signora Robinson, ossia che è dovuta agli cosiddetti spiriti animali, quindi a elementi, diciamo, di carattere, potremmo dire, psicologico, no? Che esistono nelle decisioni di investimento, che sono legate alla tendenziale inerzia o tendenziale interattività di certi soggetti rispetto ad altri, che non scelgono in base a un calcolo economico razionale, ma sono mossi dalla loro spinta interiore. Quindi è quasi un elemento istintuale, potremmo dire, che ci porta a fare questo. Se no potete interpretare come qualcos'altro, ossia quella con zero, quella componente autonoma, cattura l'incidenza dell'organizzazione storico-istituzionale. Quindi una parte, a parità di saggio di interesse, potete avere un aumento del domandano investimenti perché vi sentite più protetti, vi sentite più sicuri, meno incerti, ci sono condizioni migliori dal punto di vista della politica industriale, dal punto di vista della politica del lavoro, tutta una serie di elementi che tendono a dare maggiore sicurezza e tranquillità. Quindi, secondo gli autori post-keynesiani, il meno ad uno euro si può anche cancellare, se è poco rilevante, se dovete scegliere. E in genere bisogna scegliere, anche perché vedremo fra poco che si possono aggiungere altre cose, altri fattori, che per questi autori post-keynesiani sono più rilevanti di essi. Adesso vediamo fra un attimo quali sono questi fattori. Infine, quindi per i post-keynesiani basterebbe scrivere io uguale a con zero e pari a meno di quell'altra componente. Infine ci sono i keynesiani della sintesi, che cercano di dare, concedere qualcosa a uno e concedere qualcosa agli altri. E il modo più intuitivo che vi fa cogliere meglio l'essenza della loro posizione è legato al modo in cui quelle cose che vi ho presentato ieri, ossia che se un'economia oscilla, fluttua intorno a un sentiero di equilibrio di lungo periodo, possiamo chiamare lo sentiero in questo modo, possiamo anche pensare che i valori che si determinano sul sentiero sono legati a forze materiali e i valori, gli scostamenti dai valori delle variabili dal sentiero stesso sono legati ad altri elementi di carattere transitorio, no? Al ciclo, elementi, fluttuazioni cicliche. E qui c'è, può entrare, secondo questi autori, la componente psicologica, quindi quando si va a prendere quelle Q-Z che sono valori attesi, lì incidono sia gli elementi strutturali di fondo, che sono queste forze materiali, che secondo i keynesiani della sintesi possiamo riferire al prodotto marginale, alla sua decrescenza, sia elementi di carattere più strettamente psicologico legato al momento che vivono i mercati, per cui la situazione è favorevole, le aspettative sono favorevoli, c'è fiducia, la situazione è sfavorevole, la situazione può essere addirittura euforica quando è eccessivamente favorevole, la fiducia può essere depressa quando è eccessivamente sfavorevole. Quindi questo elemento di fiducia, questo elemento psicologico, fa fluttuare l'investimento e l'economia a partire dalle fluttuazioni dei valori delle Q meno Z, che sono valori attesi. Chiaro? Ora vediamo i post-keynesiani quali altri elementi potrebbero aggiungere, non più di carattere storico-istituzionale, ma di carattere più strettamente economico, ossia a quali altre variabili economiche conterrebbero quella I. Questi approfondimenti sono presentati dal libro di testo in un capitolo, mi ricordo se 7 o 8, non ho il libro di testo, no, ve lo dicevo precisamente, credo che si intitoli il paragrafo sulla relazione tra investimenti e profittabilità. Cerchiamo di capire qual è il punto. Allora, gli autori keynesiani attribuiscono grande rilevanza alla domanda effettiva. Vi ricordate il principio della domanda effettiva? Supponiamo di stare in un periodo in cui la domanda effettiva è molto alta, l'economia va bene. Se la domanda effettiva è forte, qualcuno di voi potrebbe usare l'espressione la domanda tira, allora è facile vendere. Se i produttori notano che le vendite sono molto agevoli, tendono ad alzare il prezzo. Ma quando alzano il prezzo, caricano un profitto più alto sugli altri costi. Quindi determinano il costo di produzione e il prezzo, aumentando il margine di profitto. Quindi quando le cose vanno bene, i produttori fanno profitti alti. Se fanno profitti alti, se realizzano profitti alti, le loro aspettative vengono ad essere influenzate positivamente. È un po' lo stesso punto di vista, che nella situazione di incertezza quello che si verifica nel passato tende ad incidere quello che si pensa nel futuro. Quindi se noi realizziamo buoni profitti, tendiamo a pensare che anche in futuro faremo buoni profitti. Quindi quello Q meno Z tendono ad aumentare di valore. Quindi in qualche modo l'investimento viene considerato più conveniente in generale. Quindi una domanda effettiva alta, alta profittabilità, aspettative favorevoli, positive, e quindi di conseguenza se vale quella descrizione su cosa rende conveniente l'investimento, chiudiamo la posta perché se no. Alta domanda effettiva, alti profitti, aspettative positive, rosee, e quindi se vale l'idea di che cosa rende conveniente l'investimento, e quindi nessuno lo mette in dubbio, dobbiamo aspettarci una domanda degli investimenti piuttosto favorevole. Ma quali variabili possiamo inserire per catturare questa profittabilità, questa alta profittabilità legata all'alta domanda effettiva? Quindi poi il testo ti dà due indicazioni, potete considerare entrambe come possibili vie o alternative. In effetti nella letteratura economica quello che si trova in genere è una delle due, ma si possono benissimo mettere tutte. Queste due sono, una è proprio sui margini di profitto. Non ricordo quale notazione usa il testo, forse P su K, ma possiamo usare P greco per indicare i margini di profitto effettivamente che si realizzano. E questo è il primo. Quindi
forse la componente autonoma possiamo avere una seconda componente che è legata ai profitti che si sono realizzati.
I profitti sono alti quando la domanda effettiva è alta. Se la domanda effettiva è bassa, se il mercato sta attraversando una fase negativa, una fase di crisi con una bassa domanda effettiva, vendere è difficile e alcune persone, alcuni produttori possono essere spinti a cercare di vendere praticando gli sconti. Quando si fa lo sconto lo si fa sul proprio profitto, quindi i profitti si contraggono, quel pi greco si riduce e quindi avete un'incidenza negativa anche sulla formazione delle aspettative. Pi greco è una variabile economica, non è una variabile storico-istituzionale, quindi è possibile pensare a una qualche relazione di tipo parametrico con una funzione di quel genere. C'è un'altra variabile che potete usare che riflette sempre l'andamento della domanda effettiva. Quando la domanda effettiva è alta, gli impianti lavorano a pieno regime. Voi andate nelle imprese e vedete che utilizzano gli impianti a tutta forza. Quando la domanda effettiva è bassa, ovviamente ne contratta la produzione e quindi gli impianti non sono pienamente utilizzati, vengono, c'è un grado di utilizzo degli impianti che è più basso. Quindi è possibile individuare una variabile economica che si chiama appunto grado di utilizzazione degli impianti, chiamiamola U,
che è per definizione uguale
al rapporto tra il livello del reddito prodotto effettivamente e il livello del reddito potenziale, ossia che potenzialmente ne potremmo produrre con gli impianti a disposizione. Abbiamo certi impianti, quindi potremmo produrre 1000, però produciamo 700, 600, quindi utilizziamo gli impianti al 70-60% della loro potenzialità. Questo indicatore U, siamo appunto grado di utilizzazione degli impianti, viene calcolato regolarmente nelle statistiche ufficiali ed è un indicatore dell'andamento del ciclo ed è un indicatore più usato di pi greco, quello della profittabilità, perché stimare i profitti è più difficile che stimare quest'altro indicatore. Quindi, come abbiamo scritto, pi è funzione della componente autonoma più A2PY, cioè il segno più, che vuol dire che quando i profitti aumentano, l'investimento aumenta, e quando diminuiscono, diminuisce pure l'investimento, possiamo aggiungere
un altro elemento, A3U, sempre con il segno più. Quando la domanda effettiva è alta, X è alto, il rapporto X su P tende ad aumentare e quindi avere un effetto positivo sui profitti e sulle aspettative, e quindi il segno è positivo. Quando questo aumenta c'è un'influenza positiva anche su I.
D'accordo? Non è molto complicato, non sono teorie complesse come la teoria della domanda del produttività marginale, che sono invece più sofisticate. Qui si tratta di osservare l'andamento ciclico dell'economia, capire in quale fase del ciclo siamo e collegare l'andamento ciclico dell'economia alla profittabilità o al grado di utilizzo degli impianti e pensare che c'è un'incidenza sulla formazione delle aspettative, profitti attesi di lavoro. Lì abbiamo segnato A2PY più A3U, ma in generale se ne utilizza uno solo, perché catturano sostanzialmente lo stesso fenomeno, catturano l'andamento della domanda.
Però effettivamente non è più preciso quello che si
dà, no? Ma questi sono comunque dati molto approssimati. Se i due indicatori catturano lo stesso fenomeno, non ha molto senso complicarsi la vita, perché sono già catturati. Magari uno lo cattura meglio dell'altro, questo non lo so. Però in generale quello che si trovano quasi mai tutti e due, raramente si trovano tutti e due. Specie se si devono fare anche delle applicazioni empiriche, un modello teorico magari si mette giù, però un modello empirico non mette. In effetti
una formulazione ancora più generale dovreste avere A con 0 meno A con 1R più A con 2PY più A con 3U. Vedete quanto ne stiamo mettendo?
Possiamo fare anche una cosa del genere. Chi ci chiede di dire io accetto che ci sia anche un'influenza di R, poi la forza, l'intensità, la affidate ai coefficienti. Se l'intensità è poco, i coefficienti saranno molto bassi, incideranno poco. Se voi li stimate, no, poi dopo econometricamente, empiricamente, per cui potete andare a vedere che tipo di risultato vi potete attendere. Questa è una formulazione molto ampia, difficile trovarla così ampia, una cosa del genere, però si può trovare. Quello che conta da parte nostra è sapere tutte le diverse incidenze che possiamo avere sull'investimento. Dopodiché, nei modelli che faremo dovremo scegliere, sceglieremo, vedrete che il libro di testo sceglie e sapete che cosa viene messo dentro, cosa viene lasciato fuori, come può essere interpretata una cosa, come può essere interpretata un'altra cosa. Ultima teoria dell'investimento che viene dal libro di testo è la cosiddetta teoria dell'acceleratore. È una teoria che ha una vita piuttosto lunga. In linea di principio non è legata a nessuna scuola di pensiero particolare, però si possono trovare autori che privilegiano questo tipo di posizione rispetto ad altri. Cosa ci dice la teoria dell'acceleratore? Anche questa è una teoria che non è difficile da comprendere la sua concezione, nella sua origine. Allora, proviamo a fare questo esempio. Supponiamo che devo produrre 1000 unità di un certo bene. Se devo produrre 1000 unità, è verosimile pensare che io ho bisogno di una certa quantità di capitale in base alla tecnologia che possiedo. Per esempio, 2000 unità di capitale per produrre 1000 unità di un certo bene. Se io devo produrre il doppio di questi beni, invece di 1000 unità, 2000 unità, è ragionevole pensare che io devo raddoppiare anche il capitale per produrre gli stessi. Quindi invece di, quando avevo detto 2000, sarà 4000. Ora, se partire da questa intuizione, potete dire che il rapporto che c'è tra K ed Y, quindi K è il capitale, X è il reddito, K ed X e X è il reddito, è un rapporto fissato dalla tecnologia, dalle conoscenze tecnologiche, e
K è uguale di X o KX su X è uguale a B.
Sono la stessa cosa.
Questo qui è un coefficiente che riflette le conoscenze tecnologiche a nostra disposizione. In una certa economia abbiamo certe conoscenze tecnologiche, quindi per produrre X dobbiamo avere un certo K date quelle conoscenze tecnologiche.
Allora, attenzione, se accettate questo primo passaggio, che è piuttosto semplice, possiamo fare dei passaggi successivi. Se andiamo a vedere che statisticamente, siccome ci sono le serie storiche di K e ci sono le serie storiche di X, andiamo a vedere che statisticamente il valore di quella B è stabile nel tempo, cambia poco nel tempo. E cambia così poco, e noi possiamo assumerlo su un'analisi che riguarda un certo periodo di 3-5 anni, per esempio, come dato, che fa una previsione a che succede nei prossimi 3 anni, nei prossimi 5 anni. Ci sarà una variazione di questo P, ma è così limitata che io posso assumere che sia dato. Quindi il valore di B è stabile su questi anni, per semplificarmi la vita lo prendo come un dato. Non cambia, cambia poco, sono liberati. Allora, se noi accettiamo questo,
viene fuori una teoria dell'investimento, perché stiamo accettando che questo B non si muove, ma perché I è uguale a delta K, per definizione, abbiamo che delta K sarà uguale a B che non si muove diviso delta X. Da questo potete ricavare quest'altro.
Che cosa fa?
Perde il
tempo. Che ho detto, qualcosa di 10.
Allora, cosa ci dice questo, cosa ci dicono queste due uguaglianze? Che l'investimento può essere influenzata dalla variazione del reddito prodotto.
Se V è costante e il reddito da produrre aumenta, io devo aumentare l'investimento. Allora i dati effettivamente confermano che quella V, quel coefficiente V, che sia il coefficiente capitale prodotto, tende a essere piuttosto stabile. Quindi partendo da questa osservazione, che è stata più volte confermata, si è sviluppata questa teoria che si chiama appunto teoria dell'acceleratore, e quel coefficiente V si chiama coefficiente di accelerazione. Se voi avete che x aumenta, questa accelerazione si trasmette a un investimento, a un certo valore dell'investimento. Ma delta x è una variazione di x, e tramite il coefficiente b questa variazione di x si diventa pari all'investimento che si viene a determinare. Come se ci fosse un'accelerazione dell'economia, e questo determina l'aumento di livello di investimento. Abbiamo quindi una nuova teoria, perché qui stiamo implicando una relazione di causalità, ossia che prima si verifica l'aumento del reddito e poi si determina l'investimento. Quindi la causalità va da qui, qui, secondo questa interpretazione. Quindi potremmo aggiungere in questa equazione
più A4 delta X o B delta X, come volete voi.
Vedete che si aggiunge ancora un altro elemento qua, se voi accettate questo tipo di modo di ragionare, e molti l'accettano. Dobbiamo però andare un po' più a fondo su questa teoria dell'acceleratore, perché abbiamo compreso l'essenza, la sua natura. Quel V è un coefficiente di accelerazione che ha una, diciamo, che riflette le caratteristiche tecnologiche, quindi è un coefficiente di natura tecnologica. Però se andiamo bene a guardare le cose, sorgono una serie di difficoltà con questa teoria dell'acceleratore che devono essere poi corrette. I dati empirici mostrano che il valore di B è superiore all'unità. Il libro di testo, se non ricordo male, fa un riferimento a un valore pari a 4, probabilmente si riferisce agli anni 60-70. Non resta sempre lo stesso, può cambiare, certi anni è più basso, certi anni è più alto, ma in genere è maggiore di 1. Supponiamo che sia pari a 4. E allora può succedere una cosa che non è molto ragionevole, molto piacevole dal punto di vista delle conseguenze che si hanno all'uso di certi modelli. Vediamo di che si tratta. Voi avete già studiato il moltiplicatore degli investimenti o del reddito, che era pari a 1 su S', eppure questo è un numero maggiore dell'unità. Sì. S' è pari al 20% e pari a 5. Allora, voi avete adesso due coefficienti. Uno che vi viene dal coefficiente di accelerazione, che è pari a 4. E un altro che vi viene dal moltiplicatore degli investimenti, che è un altro coefficiente che è pari a 5. Vediamo che può succedere in questa economia. Aumenta il reddito di 100 unità. Delta X aumenta di 100 unità. Se vale dell'uguaglianza, l'investimento dovrà essere pari a 4 volte 100, pari a 400. L'investimento sarà pari a 400. Se l'investimento è pari a 400, moltiplicando l'investimento per il moltiplicatore, avremo 400 per 5 uguale 2000. Quindi il reddito diventa 2000. Se questo aumento del reddito di 2000 richiede un capitale corrispondente, otterremo 2000 per 4 uguale 8000. Ma se aumenta di nuovo l'investimento vale 8000, moltiplicando per 5 avremo 40000. Ossia, si mette in moto un meccanismo di interazione tra acceleratore e moltiplicatore che tende a far esplodere queste economie. Rapidamente si arriva a cifre molto elevate. Le economie che esplodono non se ne vedono. Per cui un'analisi che ci dà questo risultato è un'analisi che non è molto soddisfacente. Normalmente quello che si osserva, quello che sta nella testa degli economisti, è che c'è un'accelerazione e poi c'è una tendenza a tornare verso il sentiero di equilibrio, c'è un andamento ciclico, si smorza l'accelerazione. E allora non ci va bene che se c'è un impulso, invece di smorzarsi, scappa via. Ci fa più piacere che se c'è un impulso, poi tende, dopo un po', tende a smorzarsi e a ritornare verso i valori di equilibrio, quello del sentiero di concorrenza. Gli economisti sono posti questo problema. Come facciamo ad accettare un'interazione tra moltiplicatore e acceleratore, che invece di far esplodere l'economia tende a farla convergere verso il sentiero di equilibrio? Le risposte ci sono state. Dobbiamo cercare di ridurre quel coefficiente B al di sotto dell'unità. Ma quello è un coefficiente tecnologico, non è che possiamo imporre una tecnologia diversa da quella che utilizziamo. Però possiamo fare qualche altra cosa. Possiamo supporre che anche se il coefficiente è pari a 4, però coloro che devono realizzare l'investimento che è 4 volte la variazione di X non lo fanno immediatamente, ritardano nel rispondere a questo stimolo che dà l'economia. Perché ci può stare un ritardo nella risposta? Ci possono essere vari motivi. Un primo motivo è che io osservo che ci sta un aumento di X e quindi dovrei adeguare immediatamente il capitale secondo quel coefficiente di accelerazione. Però posso essere incerto, posso sentirmi insicuro di quello che sta succedendo. Io adesso adeguo il capitale, poi magari questo aumento di X non è più presente nel futuro, è un fatto transitorio più che permanente, e io mi ritrovo ad aver aumentato il capitale e non poterlo utilizzare più. Allora, più che rispondere immediatamente, posso mettermi un po' alla finestra e dire adesso faccio un primo adeguamento, una certa percentuale, ma lo faccio più. Non faccio il 100% di quello che dovrei fare, comincio a fare qualche cosa. Ma se quella delta X positivo si conferma, faccio questo. Quindi lo faccio un po' alla volta, lo faccio per prudenza. Chiaro? Supponiamo che io nell'anno di riferimento, nel periodo di riferimento, quindi quest'anno, se prendo l'anno come periodo di riferimento, faccio, invece del 100% faccio il 10%, il 15%, fino ad arrivare al 25%, in effetti moltiplico questo 0,15, 0,10 per 4 e il coefficiente, vediamo che faccio questa percentuale, gamma, compresa da 0,1. L'investimento sarà pari a gamma V delta X, e se gamma è uguale a 1 faccio tutto e mi ritrovo in questo caso qua. Ma se non lo faccio tutto e faccio solo una parte per prudenza, questo gamma è minore di 1, allora quello che faccio, il coefficiente, come dire, diventa non più soltanto V, che comunque è dato,
ma diventa gamma Hz. E se questo prodotto è minore di 1, ho risolto
il problema dell'interazione, perché se faccio l'interazione con un numero minore di 1, invece di avere un'economia che esplode, un'economia che mi fa accedere e poi dopo lentamente comincia a convergere verso un valore di equilibrio. È una cosa ragionevole che si può accettare. Quindi ci sono tre.
Ma quindi gamma è la risposta del
sì. È un coefficiente che cattura la velocità con cui i soggetti adeguano l'investimento del capitale alla variazione di massa. Non lo fanno immediatamente, lo fanno un po' alla volta. Perché lo fanno un po' alla volta? Perché vogliono essere sicuri che quel delta X permanga resistente. Quindi non sono sicuri, vanno con più prudenza. Quindi quest'anno, nell'anno di, nel periodo di riferimento, supponiamo che sia l'anno, invece di fare il 100% ne faccio una parte minore. Se quella parte minore mi consente di avere un risultato complessivo per quel periodo di riferimento, per quell'anno, inferiore all'1, Y per V, di sotto l'unità, il modello mi dà i risultati che mi fa più piacere ottenere. È una questione di gusti, però si è risolto un problema che mi dava fastidio. Allora, questo gamma è una percentuale, infatti è un numero compreso tra 0 e 1, che ci dice in che modo i soggetti reagiscono alla variazione di delta x. Invece di adeguare subito il capitale alla variazione di delta x, lo adeguano con più lentezza, una velocità di risposta, rispondono più lentamente. Cominciano a fare solo una parte, però il resto lo facciamo dopo, con calma, così siamo sicuri di quello che succede. Ci possono essere altri motivi per cui quel gamma deve essere pari a 1 e minore di 1. Quando voi comprate un impianto, siete già andato a comprare un'auto, è possibile che il rivenditore vi dice: non ve lo posso dare subito, dovete aspettare, c'è una attendere una settimana, un mese, un paio di mesi, dipende. Questo già, vedi, un'auto è un bene di cui ci sono le scorte di magazzini, ma se pensate a degli impianti fatti ex novo, piuttosto grandi, ci sono da fare opere murarie, ci sono da fare un sacco di cose. Questo richiede tempo. Quindi la consegna può avvenire scaglionata nel tempo. Se è una consegna su 2 anni, voi nel primo anno farete il 50%. E nel secondo anno farete l'altro 50%. Però nel primo anno, se pagate a stato avanzamento lavori, pagate il 50%, quindi l'investimento è pari al 50% di quel V delta X. Quindi un ritardo può essere legato o alla prudenza sulla variazione futura di X, o al fatto che le cose sono grosse, non si fanno di niente. Andare a comprare un nuovo impianto, andare a fare un nuovo capannone industriale, fare degli investimenti in grandi stili. Immaginate una società privata che deve fare un ponte a Hong Kong, cioè un ponte che passa sotto sotterraneo, un tunnel sotto il mare per collegare l'isola che sta di fronte a Hong Kong a Hong Kong. Un privato ha fatto questa operazione, ha dato un sacco di soldi, ha speso molto, certo non l'ha fatto in 2 giorni quel tunnel sotterraneo, ci ha messo un certo numero, ha avuto una concessione dal governo, una concessione per un certo numero di anni, mi ricordo che erano 40-50 anni, e poteva cominciare a guadagnare al momento in cui finiva il ponte, quindi aveva tutto l'interesse a farlo il tunnel, tutto l'interesse a farlo rapidamente, ma per quanto avesse questo interesse, un certo numero di anni va messo. Quindi quell'investimento, questo è un progetto di investimento, quello di fare il tunnel sotterraneo, ci ha richiesto 5 anni, 6 anni, quindi ogni anno ha fatto un 20% delle opere. come investimento complessivo. Quindi può succedere anche questa, un'altra giustificazione, sono una serie di elementi che concorrono ad avere un gamma minore dell'unità. Se il prodotto tra gamma e B scende al di sotto di 1, il modello dal punto di vista matematico gli dà i risultati desiderati. Quindi c'è molta letteratura, specie negli anni 40 e 50, su queste cose, su come si può risolvere questo problema specifico. Questo è un approfondimento, no? Della teoria dell'acceleratore, perché la rende più accettabile. C'è un secondo problema che il libro di testo solleva, oltre a questo dei ritardi, ed è un problema legato a come avviene l'adeguamento del capitale. Voi sapete che l'investimento è la variazione del capitale, quindi voi quando dovete fare l'investimento prima decidete qual è il capitale che desiderate avere a disposizione, poi osservate quello che avete già ed l'investimento è la differenza tra quello che desiderate avere e quello che avete già a disposizione. Ora può succedere una cosa, che il capitale che io oggi ho a disposizione, che l'economia ha a disposizione, non sia esattamente quello ottimale per produrre il reddito che quest'anno si è dovuto produrre. E questo perché? Perché quando io ho deciso che capitale avere a disposizione nel passato, quando nel passato io ho deciso quello che oggi volevo avere a disposizione, ho fatto delle previsioni sull'andamento futuro di X. Allora, se ho indovinato in pieno le previsioni, il capitale che ho a disposizione è esattamente adeguato al reddito che si è prodotto. Ma se io faccio un errore nelle previsioni, per esempio stimavo un reddito più alto e invece è stato più basso, mi ritrovo con una quantità di capitale superiore rispetto a quello ottimale che bisogna avere per produrre l'X attuale. Quindi mi posso trovare che la relazione che c'è tra K0, il capitale che io oggi ho a disposizione, e X0, che è il reddito che oggi si è prodotto, quello che osservo, non sia uguale a questo a B delta X, B X0, perché il rapporto da K0 e B è diverso da B, quindi non riflette quell'uguaglianza. E questo perché ci sono stati errori nel prevedere il futuro, ma l'errore nel prevedere il futuro è la cosa più normale di questo mondo. Se io assumo che sono sempre in grado di avere un K e X esattamente uguali a B, non ci sono errori, non ci sono oscillazioni di B legate agli errori di previsione, sto assumendo, quindi assumo, quando assumo questo B costante e assumo che nel tempo K e X si muovono sempre in queste proporzioni, sto assumendo che in questa economia tutti hanno la palla di vetro e nessuno si sbaglia mai rispetto a questo. Che è una cosa che non è molto convincente. E allora questo ci porta a fare le cose un po' diversamente, a correggere ancora una volta questa teoria dell'accelerazione. Vediamo come. Allora, il capitale che io desidero avere è quello che mi servirà l'anno prossimo, gli anni successivi. Quindi lo stimo, lo calcolo sulla base del reddito che ci sarà l'anno prossimo. Quindi sarà pari a questo B famoso moltiplicato per il reddito che io mi aspetto di avere l'anno successivo. Ci metto un più uno per dire se non è la stessa data di questa qua. È un anno dopo. D'accordo? Il capitale che oggi è a disposizione, K0, è invece uguale a, può essere uguale o diverso, da questo di X0.
è uguale. Io so che KD meno K0 è uguale a V A più 1 meno B X0. Vedete, riuscite a vedere? Questo meno questo è uguale a questo meno questo. KD è uguale a questo qua, ce l'ho scritto qui, meno K0 meno momento qua, K0 è uguale a questo. Che sta succedendo in questo caso? Questo è l'investimento. L'investimento, la differenza tra il capitale che desidero avere e il capitale che c'è effettivamente. Il capitale che desidero avere è determinato in base a questa uguaglianza. Il capitale che ho attualmente è determinato in base a questa uguaglianza. Se questa uguaglianza viene rispettata, cioè se io indovino precisamente quello che è successo, cioè se io l'anno precedente indovino quello che succede l'anno successivo, quindi non sbaglio a indovinare il futuro, prevedere il futuro, e allora posso scrivere questo, questo vale, e vale anche questo qua. Qui posso mettere B in evidenza, voi vedete, non vedete, non so cosa fare, mettiamolo qua, uguale, ecco B in evidenza, ottengo x a più 1 meno x0. Ho messo B in evidenza tra questi due. Questo qua rappresenta la variazione attesa di x, quindi è uguale a delta x atteso per il prossimo anno. Quindi quando io uso la formula dell'acceleratore che mi collega V, che mi collega l'investimento alla variazione di x moltiplicato per questo acceleratore, io implicitamente sto assumendo che sto indovinando che è del futuro. Se non assumo più questo, devo cambiare quello che succede dopo, ossia devo dire che K0 è diverso. Togliamo l'assunzione che io imbrocco il futuro. Il K0 sarà diverso dal X, da B segnato per X0 di quest'anno. Questo significa che non sono riuscito a fare una buona previsione, c'è un errore di previsione. Allora, se io scrivo questo, non posso scrivere più questo pezzo qua, non posso sostituire al K0 questo elemento qua che prima dello assunto essere uguale al K0. Cosa devo fare? Cancellare questo e ci devo mettere direttamente K0. Non è una cosa complicata, perché questo sparisce perché non posso fare i passaggi successivi e ottengo una formula dell'acceleratore di quest'altro genere. Quella formula dell'acceleratore mi consente di assumere che ci si può sbagliare nel prevedere il futuro, che non è una cosa molto disdicevole, assumere una cosa di questo. Ovviamente mettere tutto questo in un'equazione è molto complicato, per cui quando troverete le cose, le teorie del cellulare, un'equazione di questa genere trovate in questa forma, raramente in una forma più complicata. D'accordo? Allora, con questo abbiamo fatto un quadro generale dell'investimento. Posso cancellare qua? Dato un quadro complessivo. Abbiamo trattato tutte le teorie dell'investimento che ci sono nel libro di testo. E il libro di testo chiude questa trattazione scrivendomi un'equazione di questo genere. In un paragrafo che studiamo il teoria dell'investimento è una sintesi. Come dovete leggere questo paragrafo? Dovete essere in grado di capire ognuna di queste componenti. A cosa è legata? Come può essere interpretata? qui c'è l'acceleratore, di che dietro l'acceleratore sono tutte quelle altre cose che abbiamo detto. Qui c'è la domanda effettiva. Quindi coloro che ritengono che la domanda effettiva sia rilevante per incidere sulla profittabilità e sulla formazione del decumeno Z, che sono valori attesi, trovano un buon spazio in queste due componenti dell'equazione che qui abbiamo segnato. Questa è la relazione tra gli eventi, cara ai negativa, quindi decrescente, cara ai neoclassici, che accettano la produttività marginale decrescente, quindi spiegano questa componente in questo modo, anche ai keynesiani relativi, che concedono questa assunzione ai neoclassici. Se prendete col keynesiani, non è legato quell'elemento alla produttività maggiore decrescente, ma è legato al costo del credito, per esempio, una componente successiva. E questo è l'ultimo elemento, componente autonoma, perché autonoma perché non è legata a nessuna variabile macroeconomica, e può essere interpretata in tanti modi. La tecnologia che ci dà comunque una componente autonoma, perché la curva del prodotto marginale non batte all'origine dei piatti, quindi c'è comunque una componente di tipo materiale, una componente psicologica, euforia, stati d'animo, eccetera, come dicono i keynesiani della sintesi, una componente non collegabile al calcolo economico razionale, come il libro di testo vi dice a proposito della signora Robinson, o elementi di tipo storico-istituzionale, l'organizzazione sociale, l'organizzazione della società, e quindi tutto quello che è convenzionale, tutto ciò che sono le convenzioni tra gli uomini, le persone che si organizzano per migliorare per le loro relazioni e ridurre l'incertezza delle scelte che si fanno. Quindi avete qui una rappresentazione completa di tutte le possibili teorie. Un'equazione così lunga è l'ultima cosa che troverete in letteratura. Vedrete, quando facciamo poi i modelli successivi, quando leggerete dal capitolo 11 in poi del libro di testo, che l'equazione dell'investimento è molto più breve, e quindi saprete che cosa, quali sono gli elementi che vengono trascurati. Ci fermiamo un po' perché dobbiamo passare alla domanda.